Presento le tappe, cioè prima in sintesi e poi faccio due punti e poi fermandomi su qualche aspetto e poi l'Assemblea di Gerusalemme che mi pare sia il
Centrale,
punto
sì, focale.
e anche la ricezione, se qualcuno ha problemi, la ricezione è la più difficile, cioè digerire un'assemblea. A noi sembra tutto fatto, no? Ma si vede che non è fatto per niente.
Da
Fatto
noi
un
è tutto
concilio,
fatto.
occorre la digestione del concilio.
Noi stiamo ancora digerendo il Concilio
Lentissima
Vaticano
però.
II dopo
E
50
quello,
anni.
ma quello di Trento ancora.
Ah sì, esatto, quindi. Il professor Mirani è qui con noi e questa sera affronteremo il primo viaggio degli Atti degli Apostoli, perché loro fortunatamente, al contrario di noi, potevano viaggiare. E arriveremo fino al famoso discorso che si terrà a Gerusalemme. Vi auguro un buon ascolto e auguro un felice anno a tutti quanti.
Buona serata anche da parte mia, buon anno e riassumo brevemente gli incontri. Dopo il primo incontro che dava le coordinate principali del libro, ci siamo fermati sulla comunità di Gerusalemme, i primi 8 capitoli che iniziano con la Pentecoste e terminano con la predicazione e la morte di Stefano. Poi abbiamo fatto un secondo percorso verso Antiochia, fermandoci in specie sui due fatti centrali, la conversione e vocazione di Paolo e l'incontro tra Pietro e Cornelio che accoglie il primo pagano nella Chiesa. Oggi, con questo primo viaggio missionario di Paolo, noi partiremo da Antiochia e ritorneremo anche ad Antiochia per vedere la missione verso tutti i popoli. Sarà il grande momento dell'apertura universale che comincia a mettere in risalto soprattutto la figura di Paolo, che sarà protagonista assoluto della seconda parte del libro, e che era stato annunciato nella vocazione come strumento scelto da Gesù per annunciare ai gentili il Cristo risorto. Ora, in generale potremmo dire che Atti 13 e 15, che ci riguarda, racconta questo primo viaggio missionario che serve ad anticipare, a preparare e anche a causare l'assemblea di Gerusalemme con cui termineremo. Ecco, la narrazione contiene già quelli che sono i tratti essenziali della missione di Paolo, che sarà caratterizzata soprattutto da un discorso, il discorso di Antiochia, di Pisidia, perché abbiamo una sintesi di quello che era il messaggio predicato ai giudei. Ecco, vedremo lo sviluppo missionario con i tentativi e le difficoltà, l'annuncio anzitutto presso le sinagoghe dei giudei della diaspora, l'annuncio conseguente ai pagani, ma anche il confronto con la magia e con i malintesi dei pagani. Questo in generale. Andando in particolare, vedremo le tappe che per chi ha ricevuto già anche l'email, è riassunto praticamente in quella breve cartina. È un piccolo giro, diciamolo, che viene fatto. Si parte da Antiochia e si scende a Seleucia, dove c'era il porto, e di qua vanno per mare a Cipro con 2 tappe, Salamina e poi Pafo. Quindi salgono a Perge, qui avviene un fatto: Marco si ritira, su cui l'autore non dice nessuna motivazione, e poi casomai ci fermeremo un poco per cercare di capire, e di qui salgono da Perge e Antalya verso Antiochia, però di Pisidia. Il nome Antiochia si ripete perché Antioco era il nome dei re ellenisti di quella zona. e da qui da Antiochia, cacciati e perseguitati dai giudei, vanno a Iconio, quindi a Listra, dove Paolo rischia la morte, a Derbe, poi ritornano indietro per confortare un po' e animare le società, scendono a Perge, dove pure Paolo predica, e poi ritornano a casa. E ritornare a casa significa allora quasi concludere, ed è interessante che il racconto cominci con l'invio per l'opera e termina con il ritorno ad Antiochia, dove erano stati affidati per l'opera, alla grazia, per l'opera missionaria che avevano compiuto. Quindi tra l'invio e il ritorno a casa, in questi capitoli dal 13 al 15, vi è riassunto il primo viaggio. E qui nascerà però un problema, il problema dei pagani che diventano cristiani. Come possono diventarlo? Risultato: Assemblea di Gerusalemme. Ma vediamo i particolari. Anzitutto l'invio in missione. Alla fine del capitolo 12, che abbiamo già presentato l'ultima volta, vediamo i tre protagonisti di questa missione, Barnaba, Paolo e Giovanni detto Marco, che ritornano ad Antiochia dopo essere stati a Gerusalemme. L'inizio del nuovo capitolo descrive il loro invio, che avviene durante una celebrazione liturgica, la preghiera del culto della liturgia, con digiuno e poi da un gesto, imposizione delle mani, che ci richiama quello già fatto sopra i sette, ma che significa affidare alla grazia, cioè manifestare un carisma, un incarico di un carisma che devono esercitare. E tutto questo però è maturato anche da un oracolo, cioè un profeta che esprime e traduce in termini concreti la missione a cui sono destinati. Scegliete per me, dice lo Spirito. Dobbiamo pensare, per capire questo linguaggio e questa situazione, alla lettera, per esempio, del capitolo 14 della prima Corinti, la lettera di Paolo ai Corinti, dove i profeti durante questa liturgia dicono anche degli oracoli che dovrebbero esercitare una esortazione, una consolazione e un indirizzo alla comunità. L'indirizzo dei profeti è importante. Perché è importante questo avvio? Perché, come dice Margherita, è un po' il calcio d'inizio di una nuova fase della crescita della Chiesa. È la missione sistematica verso i non giudei. E allora ci accorgiamo che si tratta non del singolo, ma è la comunità che invia attraverso questo elemento liturgico, è tutta la comunità che è impegnata e si impegna direttamente, ratifica l'appello profetico per incaricare Barnaba e Paolo per compiere l'opera missionaria. Ed ecco allora la prima tappa. Prima tappa a Cipro. Qui mi fermo a tre osservazioni. Abbiamo due tappe, Salamina e Pafo. Nella prima Saulo è detto in maniera generica, non c'è il discorso, che Paolo pronuncia il suo primo discorso missionario nelle sinagoghe dei giudei della diaspora. E questo rappresenta una strategia costante di Paolo della sua missione. Prima si inserisce nelle sinagoghe degli ebrei della diaspora e, una volta rifiutato, allora va verso i pagani. Nella seconda tappa abbiamo invece un fatto particolare interessante. C'è lo scontro con la magia, e c'era già stato uno scontro con la magia tra Simon Mago e Pietro nel capitolo 8 in Samaria, dove Simon Mago cercava una magia più potente. Qui c'era il pericolo di confondere la fede con la magia. È una magia più potente. E cosa avviene? Avviene che Paolo si impone e vince una specie di duello tra lui, portatore della autentica fede, con il falso profeta che si chiama Bar Jesus. Giudeo e falso profeta traducono, in realtà non è, vuol dire figlio di Gesù, intende, ma lo dipinge come giudeo e falso profeta. Come possiamo leggere questo? Ecco, io mi fermo a due episodi dell'Antico Testamento e ritengo che sia più chiaro questo. L'episodio di Elia contro i profeti di Baal nel capitolo 18 del primo libro dei Re. Devono decidere chi sia il vero Dio. È Adonai oppure è Baal? Ed ecco allora il sacrificio, che termina con il sacrificio fatto da Elia che viene bruciato e invece quello dei profeti di Baal che non ha nessun risultato. Il risultato è l'eliminazione degli avversari. Poi avviene un altro esempio che a me sembra molto calzante, quello di Geremia e Anania, due profeti che parlano nel nome di Adonai ma che hanno diverse prospettive e lottano tra di loro attraverso segni simbolici. Il giogo, un giogo che Geremia indossa sul collo per dire guardate noi saremo sottomessi, Anania spezza quel giogo e dirà niente è vero, Dio distruggerà. Ma poi Geremia ritorna con un altro giogo, quello di ferro che non si può distruggere, per dire che sono tutte illusioni le parole di Anania, facili illusioni. Qual è il risultato? Il risultato è che alla fine dell'anno Anania muore. Qui che cosa abbiamo allora? Abbiamo questa specie di duello che si conclude con la sanzione del falso profeta. Il falso profeta è ridotto a cecità, non è più capace di vedere, ha fatto falsi annunci. E questo determina la conversione di un altro romano, Sergio Paolo, l'ufficiale romano che si converte e accoglie la parola. È interessante come, tra l'altro, tra parentesi, ci sia nel racconto degli Atti questa prima conversione nell'isola di Cipro e l'ultima conversione prima di arrivare a Roma sarà a Malta con Publio e la sua famiglia. Abbiamo i rappresentanti delle isole che accolgono la parola. Ma c'è anche un piccolo particolare in questo racconto. Per la prima volta Saulo viene chiamato Paolo. Domanda, come mai? Di per sé la parola Saulo è il nome ebraico che corrisponde a Saulo, il primo re di Israele che apparteneva alla tribù di Beniamino, la medesima di Paolo. E mentre Paolo potrebbe essere stato il nome che aveva già, perché spesso gli ebrei avevano due nomi, il nome ebraico e il nome che corrispondeva alla, succede anche oggi, è il nome che corrispondeva alla cultura dominante. Qualcuno pensa che l'abbia scelto perché proprio Sergio Paolo si è convertito. È certamente una bella occasione, perlomeno un fatto significativo, perché vedremo che la missione di Paolo andrà sempre più verso il Caput Mundi, verso Roma, cioè il mondo romano, il mondo dell'impero romano. In questo senso allora è un fatto significativo. Paolo, che significa piccolo, è colui che è piccolo e totalmente dipendente solo dal Signore. Passiamo allora alla seconda tappa, Antiochia, dove avviene il discorso della diaspora. Qui troviamo allora anzitutto un episodio appena narrato, non spiegato. Marco, arrivati a Perge, si ritira. Perché si ritira? Ma il discorso sarà ripreso al capitolo 15, dopo l'assemblea di Gerusalemme, prima del secondo viaggio. Si dice qui che Paolo ritiene giusto e degno non accogliere chi, la traduzione della Conferenza Episcopale Italiana è chi non ha voluto partecipare, ma il verbo greco è abbastanza intenso, afistemi, cioè di chi si è separato, di chi ha receduto, di chi, diventerà un verbo, ha defezionato, suona con apostanta, che ricorda l'apostasia, si è separato. Per che motivo si ripara? Riporto la Bibbia di Gerusalemme nella nota a 15:39, dove ritiene possibile che ci fosse una controversia sui pasti comuni, quindi sulla comunione tra cristiani di diversa provenienza, giudea o pagana. Ricordiamo che questo episodio si ripete ad Antiochia, come è ricordato nella lettera ai Galati, e c'è il battipecco, l'opposizione tra Pietro e Paolo sull'argomento, al punto che Paolo definisce l'atteggiamento di Pietro simulazione e ipocrisia, non prendere pasto con i pagani. Cosa succede? Margherano spiegherebbe così. Pensa alle riserve che la Chiesa di Gerusalemme ha sempre avuto nei confronti della missione di Paolo, missione universale. Lo vedremo la prossima volta, il capitolo 21, quando si incontrano con la Chiesa, tutti accolgono cordialmente, ma vengono subito le obiezioni su Paolo. Qualche altro avrebbe addirittura pensato che Giovanni o Marco fosse stato un delatore presso la Chiesa di Paolo, forse eccessivo. Comunque c'è questo contrasto. Però sappiamo almeno da Filemone 24, che è una lettera autentica di Paolo, e dalla seconda Timoteo, che poi i legami furono ripresi. E tra Barnabè e Paolo non si parla più di incontro, però è Paolo che, secondo me, mantiene tutta la stima nei confronti di Barnabè, perché lo assimila a sé nella lettera prima ai Corinzi, capitolo 9, ricordando il lavoro comune che hanno fatto per guadagnarsi da vivere e anche la libertà che hanno avuto. Quindi la stima permane. C'è semplicemente questo grosso diverbio però su una scelta pastorale di uno che diventava più possibilista e Paolo che vi vedeva invece una grossa ambiguità. Secondo episodio è il discorso alla sinagoga. È importante perché entrando nella sinagoga viene richiesto, Paolo viene richiesto di una parola di esortazione, paraclesis. Di cosa si tratta? Probabilmente, penso, è un'omelia sinagogale o perlomeno nell'ambito della liturgia sinagogale, che si presenta così. C'è un esordio, è indirizzato a un doppio uditorio. I giudei e i timorati di Dio potrebbero essere i proseliti, coloro che venerano Dio. Secondo, c'è la narrazione che potremmo leggere come sintesi della storia di Israele, selezionando dei fatti. Ora, questa storia parte dall'Esodo e va a finire Gesù in quanto, ecco la sottolineatura, discendente di Davide, che equivale a dire che Gesù è il Messia atteso. Poi aggiungerà il Salvatore di Israele e colui che realizza la profezia già presente in Natan, ma anche presente nel Battista, che diventa suo testimone. E qual è, terzo punto, l'argomentazione? L'argomentazione è il kerigma di Gesù morto e risorto, dove la risurrezione in particolare diventa segno della promessa di Dio realizzata. Quella promessa fatta ai padri è realizzata nella risurrezione. Quindi Gesù diventa in quella risurrezione il Signore e Cristo, il Signore risorto e Cristo. Conclusione allora nella perorazione, Paolo afferma che chiunque crede è giustificato. Siamo resi giusti mediante la fede e l'accoglienza di Gesù. Ecco, cosa significa tutto questo? Perché Gesù è presentato come il Cristo atteso da Israele? per dire che la sua venuta rappresenta il culmine della storia di Israele. Gesù la realizza pienamente, è inserito in quella storia, ma ecco, avviene una novità. L'annuncio di Gesù è universale, è una salvezza aperta a tutti, anche per i pagani, quella salvezza che viene espressa in due termini: offerta del perdono e frutto della risurrezione. Ecco, notiamo però che nell'accusa per la morte di Gesù non sono accusati tutti i giudei, ma i capi. E secondo, quando parla del rifiuto che hanno avuto nei confronti di Gesù, attenua il discorso parlando: per ignoranza avete compiuto questo, facendo eco a Gesù: perdona loro perché non sanno quello che fanno. In ogni caso, ecco, le scritture si compiono in Gesù che realizza pienamente per i giudei il giudaismo, come è avvenuto per lui. La reazione del discorso è duplice: c'è, come sempre, accettazione e rifiuto, ma soprattutto ci sarà la persecuzione da parte dei più intransigenti. Però cosa notiamo? Notiamo che questo fatto porta a una novità, a una prassi, potremmo dire, pastorale, che troveremo continuamente anche nella prossima volta. E cioè, dopo avere predicato ai giudei, perché per loro è necessario, cioè la parola, il verbo indica che è nel piano di Dio, che per prima di tutto a voi giudei fosse annunciata la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, noi ci rivolgiamo ai pagani. È una prassi pastorale, ma diventa anche un concetto teologico, cioè quello che vede la fede, il battesimo come sigillo e la giustificazione come frutto, però per tutti. È lo stesso pensiero di Paolo ai Romani quando dirà: la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima, del greco poi. E cioè che tutti si salvano per la fede. In questo modo diventa una fede universale. Le altre tappe le vedo in breve, cioè Iconio, Listra, Derbe e dintorni. È un viaggio che prosegue tra esaltazione, però anche grande opposizione, fino a rischiare di morire, e anche malintesi di fronte alla falsa interpretazione che danno dei missionari i pagani. A Iconio vediamo che la popolazione si divide, anche sollecitata dagli avversari di Paolo che partono da Antiochia. La città si divide, alcuni si mettono con i giudei, altri dalla parte degli apostoli, e tentano di ammazzare Paolo. A Listra addirittura fanno sollevare la popolazione al punto che prendono a sassate i missionari, il povero Paolo, e i discepoli pensano che sia morto, ma quando vanno a raggiungerlo, lui si alza, entra in città, poi riparte per Derbe, dove annuncia il Vangelo, e continua imperterrito. Avviene poi in breve tempo il ritorno. Ritornano dalle comunità confermando, ma c'è un fatto nuovo: per la prima volta si dice che lasciano nelle comunità degli anziani. In greco è presbiteroi, cioè degli anziani, perché il modello era quello delle comunità stesse giudaiche, che come responsabili delle comunità avevano questi anziani. Era già il modello anche a Gerusalemme, ma dalle varie comunità della diaspora si seguiva lo stesso metodo. Quindi ritornano a Perge, arrivano ad Antalya e fanno vela per Antiochia, se seguite sempre lo schema, o se volete la cartina che è in prima pagina. Un fatto particolare però è quello di Listra, perché prima di tutto l'uditorio è solo pagano, e poi perché ci sono dei racconti particolari che sono da una parte ironici, ma dall'altra sono anche drammatici. Drammatico è proprio il fatto della lapidazione, in quel luogo dove Paolo compie un atto di potenza avviene anche la lapidazione. Che cosa avviene allora? Prima di tutto la guarigione di uno storpio dalla nascita. Paolo vede che mostra fede e allora invocando Gesù lo guarisce. Però l'episodio crea un malinteso. Se questo compie questi gesti potenti, qui c'è una divinità che si nasconde. E pensano che si tratti di due divinità nascoste in forma umana, Zeus ed Hermes. Naturalmente Zeus era ritenuto Barnaba perché taceva, e invece Hermes, che è colui che parla, è ritenuto naturalmente Paolo. E cosa ci può essere dietro? Sappiamo che nelle Metamorfosi si narra, ci sono tanti gli episodi di dei che si manifestano in forma umana, nascondendosi in questo modo agli uomini, ma il famoso racconto di Filemone e Bauci, due anziani coniugi, che mentre tutti gli altri rifiutano questi due dei che vanno a chiedere ospitalità, loro si danno da fare nella loro piccola capanna per accoglierli. Gli uni saranno premiati, gli altri saranno ostracizzati. E in questo caso ecco allora il malinteso, a fatica i missionari riescono a dissuaderli: uomini, anche noi siamo uomini, mortali come voi, ma vi annunciamo il vero Dio. E qui nasce allora il discorso, interessante, brevissimo, ma perché è il modello di discorso che prepara poi e prelude meglio a quello molto più articolato di Atene, dove però Paolo non parla alla gente popolare, ma lì parla agli intellettuali, e allora si confronta in maniera più ampia e articolata con la cultura greca, dei filosofi. Qui allora il discorso è monoteista, ma non parla di Gesù, non parla neanche di Gesù Cristo, ma parla del Creatore, che è però l'unico, non sono tanti dei, c'è un unico vero Dio, il Creatore. E al Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. Questo è il Dio a cui dà adorazione. E qui mi ricorda, per esempio, un altro autore che scrive e pensa in greco ma è un ebreo, l'autore del Libro della Sapienza. Al capitolo 13, al versetto 1, parla del Dio che è, colui che è per essenza, è colui che è, che richiama il termine ebraico Adonai, e però poi dice che colui che è lo stesso dell'artigiano, dice ton tekniten, l'artigiano dei filosofi, parlando del colui che ha fatto, o poiesas, colui che ha fatto il cielo e la terra. Ecco, si riferisce dunque al grande creatore. E perché si esprime così? Perché è una religione popolare. Pensare a un Dio che ha creato è un modo per comunicare ed è anche un modo per dissuadere la gente dal fare il sacrificio e divinizzare degli uomini. Andiamo allora all'assemblea di Gerusalemme. Si ritorna a Gerusalemme, ma abbiamo incontrato delle comunità come a Listra che sono solo di pagani. C'è un problema. Questi pagani in che modo possono diventare cristiani? Possono essere due modi. O circonciderli, quindi passare attraverso l'ebraismo, oppure solo la fede. Ecco il problema. Al ritorno del primo viaggio missionario, alcuni discesi dalla Giudea, così comincia il discorso, insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvati. È una questione di salvezza. E per questi la salvezza passa attraverso la circoncisione e di conseguenza la sottomissione alla legge. Qui invece ci sarà una soluzione diversa. Non occorre passare per la religione ebraica, ma occorre credere in Cristo Signore risorto. Ma vediamo come si svolge l'assemblea. Un prologo delinea la questione. Paolo e Barnaba si oppongono ai giudaizzanti, dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, e il dibattito induce anziani e apostoli ad esaminare il problema. Siamo ad Antiochia, dove era ritornato. Allora, di fronte a questo problema, si va a Gerusalemme, alla Chiesa Madre, per discutere insieme agli altri questo grave problema decisivo. L'assemblea è, direi, legata a due discorsi e a un resoconto. Il resoconto è appena riassunto. Paolo e Barnaba parlano dei frutti, cioè dei grandi segni e prodigi che Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. Quindi partono dai frutti. Vediamo la fede autentica. Allora si alza prima Pietro, che parte pure dall'esperienza, quella con Cornelio, quando parla già da molto tempo, afferma: Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia i pagani ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. L'effusione dello Spirito Santo su ebrei e pagani e il dono della fede ad ambedue ha equiparato gli uni e gli altri. Tutti sono salvati per la grazia del Signore Gesù. Notate la parola Signore e il Gesù risorto con potenza. Si alza poi Giacomo, che sarebbe il rappresentante, era il capo della comunità di Gerusalemme e rappresenta la parte opposta, potremmo dire, quella più intransigente, e fa però anche questo un discorso dove la dimostrazione non è più dall'esperienza ma dalla Bibbia. Fonda biblicamente, diciamo, la tesi secondo la quale i cristiani gentili non dovevano essere sottoposti né alla circoncisione né alla legge, e ricorda un passo di Amos. Di per sé il passo di Amos, non sto a commentarlo qui, ma lo invito a leggere, non è un passo universalistico. Parla di Edom, ma probabilmente al posto di Edom, che è un luogo al sud di Israele, gli Edomiti, è la 70 legge Adam, l'uomo, e quindi legge in modo universale con la 70 quel passo. E che cosa contiene? Fin da principio, conclude, Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome, come fu Israele. I gentili diventano popolo per il nome del Signore. Chiede però delle condizioni: che i pagani non siano molestati, non siano importunati. Chiede solo però anche ai pagani quattro limitazioni, quattro astinenze per una convivenza pacifica tra gli uni e gli altri. E quali sono questi? Astenersi dalla contaminazione, un termine che è solo qui, contaminazione con gli idoli, forse con le carni immolate agli idoli, astenersi dalla porneia, relazioni morali illegittime, unioni illegittime, dagli animali soffocati perché dovevano essere sgozzati per far uscire il sangue che è la vita, e dal mangiare il sangue. Qualcuno ha interpretato in maniera morale astenersi da compiere omicidio, ferite o offese gravi, ma probabilmente qui si tratta sempre, per secondo me almeno, di un problema rituale più che morale. E poi c'è una lettera, quindi abbiamo una premessa, due discorsi e più un intermezzo, e poi il decreto finale, una lettera, che è indirizzata da apostoli e anziani, cioè da tutta la Chiesa, e dove tutti sono anzitutto fratelli. Riprende le astinenze imposte ai pagani che aveva proposto Giacomo e Di cosa si tratta? Si tratta in fondo di regole di convivenza. È un problema pastorale, un problema di relazioni. Potremmo dire il minimo necessario per convivere. Non c'è altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie. Solo si ordini di astenersi. Sono attenzioni per vivere insieme. E la decisione è unanime, tutti d'accordo, per cui inviano una delegazione che dovrà portare la lettera, ma soprattutto commentarla e interpretarla alla comunità di Antiochia. Devono portarle. E termino con una frase molto impegnativa. Lo Spirito Santo e noi. Sembra quasi che loro sono gli unici interpreti, però io credo che la comunità che sa riflettere e prende una decisione ispirata diventa mediatrice dello Spirito. Non solo quindi una decisione puramente umana, è aperta allo Spirito. Ed ecco allora che si conclude il racconto. Tiro alcune conclusioni. Come ogni, qualcuno chiama concilio, come ogni grande assemblea, occorre una ricezione. E la ricezione spesso è molto lunga. Se noi leggiamo quel brano immediatamente, sembra che tutto sia risolto. Ma ci accorgiamo che la ricezione fu lenta, conflittuale. Infatti, se leggiamo subito dopo, vedremo che ci saranno continui scontri di Paolo con i giudei e la stessa comunità di Gerusalemme continuerà a fare obiezioni a Paolo perché sarebbe uno che distrugge le tradizioni. Sono dicerie, hanno sentito dire che insegna a tutti i giudei di abbandonare Mosè, di non seguire più le usanze tradizionali, discorsi che sentiamo continuamente. Anche in questo senso l'incidente di Antiochia sulla questione dei pasti insieme tra cristiani di diversa origine è un fatto che potrà sembrare marginale, ma che per Paolo è una questione di fondo. Genera confusione e può diventare ipocrisia. La Chiesa diventa parallela e divisa. Dobbiamo trovare, tra l'altro, nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo parla anche di altre divisioni, quelle di tipo sociale, che si possono rivelare durante l'incontro, le cene e l'Eucaristia. Questo non deve avvenire. Ecco, e poi vediamo anche alcune lettere, soprattutto la lettera ai Galati e anche la lettera a Corinto, quanto sia difficoltosa l'accoglienza di tutto questo. L'accordo di Gerusalemme fu recepito lentamente. Che cosa possiamo dedurre? Faccio tre osservazioni di fondo. La prima, ecco, direi che Gerusalemme diventa il luogo dove si definisce l'identità cristiana. È l'identità cristiana che viene definita. E che cosa fa allora Luca? Nonostante continui a narrare dopo tutte le divisioni, riconosce che quell'evento fu la grande azione dello Spirito, quello che potremmo dire un riferimento essenziale con un punto di non ritorno. È un percorso obbligato. Vede che quel momento è fondamentale, anche se dibattuto. Secondo, ci insegna un metodo, e il metodo è il confronto di tutta la Chiesa alla luce della parola, ma anche discernendo i frutti e invocando lo Spirito. Abbiamo deciso lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è ispiratore, è il fondamento, questa è la convinzione, di ogni tappa della vita della Chiesa. E per quanto riguarda il contenuto, terza nota, dobbiamo trovare allora che l'apertura a tutti i popoli è ormai sancita, un passo decisivo. E quindi la questione di fondo essenziale è credere in Cristo risorto, dunque un problema di salvezza soteriologico. Cristo è necessario per la salvezza, ma non la Torah. La Torah non vuol dire che non sia santa. E proprio forse le astinenze a cui Paolo e tutti accettano, servono da regole di prudenza, ma anche per mostrare un rispetto per la Torah e per la tradizione mosaica, che per Paolo e per la Torah è santa anche per lui, e diventa un pedagogo, ma non è più necessaria per la salvezza. La necessità è tutto il senso della lettera ai Galati. Riguardo sempre al contenuto, ad Antiochia i cristiani furono chiamati cristiani, i discepoli furono chiamati cristiani, a Gerusalemme l'identità cristiana è definita come salvati per la fede e per la grazia, fede in Cristo, crocifisso e risorto. C'è anche una terza che mi permetto di aggiungere: la salvezza per la fede in Cristo e per grazia parla di gratuità della liberazione. Con ciò non si vuole togliere l'impegno. Ci sono molte pagine che parlano dell'impegno o del frutto dello Spirito, ma si vuole sottolineare che in primo piano è il dono. Ecco, questo mi pare che possa essere un tentativo di sintesi di questo incontro di Gerusalemme. Grazie e sono in attesa. Ecco, qualcuno qualche volta mi ha fatto l'osservazione: ma perché dice prima i giudei e poi gli altri? Non sta facendo un problema di preferenza, di elite, ma di storia, una storia che passa attraverso la comunicazione e la testimonianza. Per cui, ecco, Dio sceglie un popolo per tutti i popoli, Dio sceglie poi dei credenti per tutti gli altri, perché attraverso anche la storia umana si realizzi la storia della salvezza comunicandola, mentre Dio dopo accoglierà quello che di ogni persona con sincerità sarà pensato, vissuto e testimoniato.
Vorrei chiederle, certamente la forza della parola, sicuramente lo spirito che li manda e che li sceglie, ma molti degli ascoltanti dei popoli, anche fra i pagani, credono per i miracoli e i prodigi che vedono fare. Allora, questo era valido per Pietro ed è valido anche per Paolo e Barnaba. Dice, segni e prodigi sempre compiuti da Dio, ma visibili. E di nuovo a me sembra che questi apostoli siano non solo illuminati nella mente, ma potenti nell'agire, ma in qualche modo anche assediati dall'incomprensione di alcuni, di gruppi, e anche e soprattutto delle sinagoghe, cioè degli ebrei, che si trovavano, no? Ora c'è una mescolanza continua nel racconto di Luca fra miracoloso e performativo nelle omelie, negli interventi, nel discorso. Tutto questo è relativo a Luca o è proprio negli atti che Luca avvicina e sovrappone queste due figure? Cioè c'è chi parla e dà i fondamenti, chiamiamoli teologici, ricordando sempre Dio e lo Spirito, ma c'è anche un'azione che guarisce, vedi Pietro con il cieco, vedi Filippo e così via. Allora, la domanda è soprattutto negli atti che questo viene in superficie o è Luca che sia nel Vangelo che negli atti racconta quanto è necessario che i profeti si rivelino per le cose che fanno e non solo per quello che dicono?
Mi fermo sui segni, perché la parola l'abbiamo già spiegata, no? Anche la parola quindi ha una forza e anche la convinzione, le motivazioni. Io credo certamente alla forza anche delle azioni, della coerenza da una parte, che non è detto che però venga sempre compreso. Però tra i segni e prodigi distinguerei tra straordinari che possono esserci e quelli ordinari, perché per esempio Paolo vede spesso, quando per esempio ritorna e parla di segni e prodigi, intende soprattutto l'adesione alla fede, vede come frutto prodigioso lo stesso atto di fede, la conversione, cioè la comprensione di una realtà nuova che è fondamentale. Ora, per esempio, noi pensiamo che il miracolo sia solo quello di una guarigione, che può esserci, e ce ne sono, se ne narrano, ma io credo che un miracolo sia anche quello di cambiare vita, quello di comprendere il senso di una cosa grande e di aderirvi. La conversione è un grande miracolo. Io metterei allora tra i segni non solo quelli straordinari di potenza nell'agire, che potremmo intendere anche una testimonianza a tutta prova, la morte di Paolo è l'altro grande segno che lui dà, la coerenza con la sua fede, ma anche quelli ordinari, cioè più quotidiani, che ci fanno meno impressione, ma che se andiamo a vedere nella loro profondità sono proprio cambiamenti radicali di vita e sono autentici miracoli dello spirito, io credo. Perché uno si converte o no? Questo è difficile dirlo, i motivi. Però il fatto che qualcuno cambi completamente mentalità, lo stesso Paolo che cambia visione della vita, è un prodigio estremo. È vero che l'ha preso per il collo quella volta, ma tante volte è la vita che ci prende e ci fa ragionare in maniera diversa. Anche quello io lo vedrei come un grande miracolo, cioè lo metterei tra i segni e i prodigi, tant'è vero che Paolo parlava dei segni e prodigi tra i pagani, nel senso dell'adesione al cristianesimo. Ecco, e gli altri ritornavano, no, devono fare anche l'altro, ma questa è una discussione che viene dopo. Lui vedeva come segni e prodigi proprio queste adesioni di persone che prima erano pagane e che adesso danno adesione al cristianesimo. Ecco, in questo senso vedo anche segni e prodigi. Forse allora c'era anche più bisogno di questo, perché siamo all'inizio, avere anche delle grandi azioni che d'altra parte però non è detto che tutti le riconoscessero, tant'è vero che, un esempio, quando il cieco nato viene guarito, la gente si divide, ma è lui o non è lui? Non ci crede. Cioè vediamo il miracolo da solo, non risolve mai la questione. Il miracolo vero è quello che porta alla fede. In questo senso dicevo che il miracolo da solo non porta, bisogna capirne il significato.
Un approfondimento della figura di Pietro. Perché esistono diverse rappresentazioni di questo apostolo. Per Luca, Paolo è il campione dell'evangelizzazione dei gentili, ma Pietro è il primo, quindi per Luca Pietro, l'immagine di Pietro è importantissima come primo, come pioniere nell'apertura universalistica del Vangelo. Nelle lettere di Paolo abbiamo un'immagine diversa di Pietro, in particolare nei Galati, mi sembra, che Pietro non appare certo come il campione dell'universalismo. E c'è una terza immagine di Pietro, che viene qui citata da Marghera, nelle omelie pseudo-clementine, in cui, in una lettera di Pietro a Giacomo, Pietro dice cose terribili contro Paolo. Cito soltanto una frase. Dice Pietro: alcuni tra i gentili hanno rifiutato la mia predicazione, che era conforme alla legge, per seguire un insegnamento contrario alla legge, vere panzane del nemico, e si riferisce a Paolo. Tradizioni diverse, posizioni diverse legate a una stessa persona. Come è possibile questo? Chi era Pietro?
Ecco, la domanda mia è: quale visuale sarà totalmente in un stesso limite? Sappiamo che le pseudo-clementine prendono il nome da Clemente Romano, che scrive una lettera ai Corinzi perché sono divisi, e le pseudo-clementine invece sono di un movimento giudeo-cristiano anti-Paolo, e allora travisano anche la figura di Pietro come il grande avversario. Ecco, se noi vediamo la figura di Pietro solo dalla lettera ai Galati, ci accorgiamo che perlomeno sono due le cose. Da una parte un contrasto, ma il contrasto non definisce una persona, definisce l'atteggiamento diverso di fronte a una realtà, dove Paolo è più intransigente perché vede che c'è il pericolo di sminuire Cristo, non diventa centrale, e questo è il grande obiettivo della lettera ai Galati. Più che solo per la fede noi ci salviamo, è proprio la centralità di Cristo che viene, mentre Pietro di fronte a un problema dà una soluzione pastorale diversa, un po' più conciliante, dice non rompiamo subito. Sono due figure di questo senso, una più di rottura e una più di mediazione. Questo è, diciamo, l'aspetto che potrebbe apparire. Però dopo Pietro, sempre in Luca, direi che rappresenta però anche un'altra cosa, rappresenta il gruppo della continuità. Ecco perché è importante che Pietro, di fronte, scelta anche questa pratica, no? Di fronte alla casa di Cornelio, si converte e dice: ho scoperto una cosa, mi rendo conto, anzi dice sto rendendomi conto di una cosa, e spiega. Allora Pietro è colui che fa il passo decisivo, ma mostrando la continuità con il Signore, mentre Paolo è fuori serie. Ecco perché viene sempre contestato anche da altri, no? E lui ha detto: no, io ho anche i segni della mia... Spesso una lettera deve difendersi da chi lo accusa. E sono naturalmente questi giudeizzanti, quelli, diciamo, che rifiutavano l'assemblea di Gerusalemme. Viene descritta così, profondamente unitari, in realtà, dopo le soluzioni concrete, vedono le persone muoversi in maniera diversa anche nelle soluzioni. Ma Pietro, ed è interessante che Pietro, che rappresenta la continuità, e anche Margherita in questo senso è d'accordo, se fosse stato Paolo sarebbe stato un taglio netto, mentre no, dice proprio colui che rappresenta la continuità, i cosiddetti testimoni della parola, no, i servi della parola, che di fronte a una situazione nuova interpretano il Vangelo in maniera più aperta. Questa è l'apertura, siamo tutti d'accordo. Poi come applicarla? Ecco che allora lì diventa un po' difficile. È importante che ci sia, e anche nella lettera di Paolo, di ai Galati, a un certo punto ci demmo la mano in senso di concordia, di armonia. La Pietro è colui che vede la grande Chiesa e che dice bisogna camminare insieme. È un po' quello che fa più la ricucitura. E l'altro dice no, bisogna anche camminare. Nella vita ci saranno sempre queste cose. È importante anche avere uno sguardo futuro, avere anche un atteggiamento forse più di rottura, di novità, e c'è qualche altro che... D'altra parte lo vediamo anche oggi nella fatica tra le... non solo all'interno delle chiese, ma anche tra chiese. Il cammino difficile, no? Il cammino ecumenico da molti è ancora rifiutato, da molti di tutte le confessioni. Allora è la fatica proprio del mediatore. Pietro appare colui che vuole fare la fatica di tenere insieme una barca che rischia di... Ecco, io la vedo così la figura, anche per Luca. Cioè Luca che lo vede debole ma appassionato del Signore, Luca che vede Pietro che fa il primo discorso all'interno del Cenacolo, poi i primi discorsi, diventa la figura di riferimento essenziale e diventa il primo ad accogliere il pagano. Allora, con il piccolo episodio di Filippo, Paolo invece diventa proprio scelto per una vocazione e dirà: come Dio ha dato a me il carisma, lettera ai Galati, per i non circoncisi, a Pietro per i circoncisi, abbiamo due carismi diversi e cerchiamo di, però, dice, bisogna il confronto. Lo stesso Paolo dice, guai, perché sennò corriamo a vuoto. In fondo tutti e due hanno presente questo.
Una richiesta proprio minimale sull'atteggiamento di Paolo. Non sembra che sia riduttivo dire che Paolo abbia un atteggiamento che tende alla rottura?
No, appunto, io non intendevo dire proprio questo. E lui su certi aspetti dice qui bisogna... Era quello che dicevo alla fine. Alla fine dicevo di Paolo che dice non voglio correre in vano. Allora io se non voglio correre in vano devo camminare con tutti. Ha davanti l'apertura ai pagani. Ha davanti questo che tutti siamo uguali per la fede e ci divide però tutta una serie di prassi, tipo il pranzo, tipo il cibo. Però su questo bisogna ottenere anche un superamento. E però sente profondamente anche Paolo il bisogno di camminare insieme. Lo ripete più volte nelle sue lettere. Parlo delle lettere adesso. E in qualche modo anche qui tutta la Chiesa si raduna dove va a Gerusalemme, dove erano più restii al cambiamento. Davvero che lo stesso Stefano che si confronta e si scontra con le altre comunità di origine di lingua aramaica e invece quelle che provenivano dalla diaspora. Anche là c'è una diversa esperienza. La prossima volta vedremo anche il problema, per esempio, di un cristianesimo all'inizio molto vario, che poi confluisce. Ma quando parliamo di quelli che conoscono il battesimo di Giovanni e non conoscono lo Spirito, e lì vediamo che ci sono diverse esperienze che vanno pian piano però maturando con lentezza. Non mi meraviglio che sia un cammino molto lento.
E c'entra in questo discorso la distinzione tra fede e religione?
Beh, direi che può rientrare, era un modo diverso, per no, qui era sempre sul tema della fede, ma dipende dall'accentuazione. Dopo ognuno di noi ha anche il suo modo di esprimere la fede e la religiosità, è il modo con cui esprimo la fede, lì ci sono fatti molto anche comuni, gesti comuni, allora lì abbiamo dalla ritualità, dobbiamo vedere le cose comuni che si perpetuano, ma dobbiamo di volta in volta cogliere l'essenziale e dopo vedere come questo essenziale si manifesta. Vediamo qui diversi caratteri, diverse esperienze già che si confrontano in continuità. C'è anche sempre, è una distinzione comunque da fare, ma nello stesso tempo si tratta di recepire il modo con cui esprimo la fede. Dall'essenziale, come ripeteva più di qualcuno, no? Anche il Papa Giovanni XXIII, terzo, no? E dice le cose essenziali, nel resto dice cerchiamo di vedere anche le diversità. D'altra parte c'è sempre stata tutta una serie di esperienze, la comunità di Antiochia non è la comunità di Gerusalemme, la comunità dei Galati non è la comunità di Filippi, abbiamo diversi anche approcci alla fede stessa e quindi anche alle manifestazioni. Questo bisogna coglierlo subito, insomma, fin dall'inizio.
Queste dico le quattro regole che sono quei comandamenti noachici in sostanza, erano forse il minimo per mantenere i rapporti con gli ebrei.
Sì.
E quindi si chiede quello che l'altro è in grado di fare sostanzialmente, cambiando in questo modo la prospettiva. Cioè io non voglio un cambiamento dei pagani o degli ebrei, voglio proprio un
cambio di prospettiva in senso ecclesiale, perché tutti noi insieme nella nostra diversità possiamo trovare un punto di comunione, e il punto di comunione è che la grazia del Signore è quella che ci salva sostanzialmente, mi pare di aver capito. Mm.
Ecco, io dico, aggiungo due cose, sono d'accordo pienamente, aggiungo due cose. La prima è quella che riguarda il minimo, io ho scritto il minimo, no? Perché dobbiamo tener conto che si parla di Gerusalemme, dove la maggioranza era giudeo-cristiana ed era molto afferrata alle tradizioni, anche quindi alla ritualità, eccetera. E quindi è giusto tenere presente soprattutto, meno in altri luoghi. Secondo, lo stesso Paolo non è così intransigente. Se in quel momento Paolo, almeno lettera ai Galati, è intransigente per un motivo, perché si può fare confusione. Però quando la lettera ai Corinti, che a me piace molto, è una lettera che tiene conto delle situazioni concrete in cui vivevano i cristiani, anche sugli idolotiti, cioè le contaminazioni con gli idoli, che è un termine particolare, dà una soluzione molto più attenta, no? Attenti ai deboli, perché dice, io sono libero, però se questo scandalizza, cioè sto digiuno, non mi interessa. Cioè, anche Paolo in fondo è molto mediatore, non è, sono d'accordo con quello che diceva, non è uno che deve, dà delle soluzioni, a me sembra molto equilibrate, e lo stesso Paolo sa, ma in certi momenti dice, no, questa qua diventa confusione, allora può diventare ambiguo e ritenere che una cosa va superata. Ecco, occorre, ecco, allora sottolinea le cose.
Io credo, cioè per la relativizzazione.
Sì, sì.
Non sempre, però.
No, ma in quel caso là, lui, però Paolo stesso vede che quelle cose potrebbero diventare ambigue e dice no, bisogna, e quindi richiama anche con forza. Ma Paolo non è solo quel momento, perché tra l'altro sta parlando in maniera polemica, ed è difficile interpretare la lettera ai Galati. Si rischia di andare per la tangente spesso. Io la trovo molto difficile anche, però importante, che alla fine vuole ribadire o Cristo diventa l'elemento centrale, oppure alla fine non realizziamo neanche, non percepiamo neanche il valore della Torah, che lui ritiene santa.